Bonjour, madame, mademoiselle et monsieur.
Hello, you're watching BBC World News. I'm Nagel.
قناة الجزيرة في قطر.
Zapping.
Le 19.30, buonasera a tutti e bentornati a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di stasera, mercoledì 4 luglio 2018. Mancavamo da un po', abbiamo dato spazio in questi ultimi giorni alle partite dei campionati mondiali Russia 2018, ma oggi e domani ci siamo di nuovo e stasera in particolare con una puntata molto ricca, vi racconto subito di che cosa parleremo. Prima di tutto conosceremo il nuovo ministro dell'istruzione, si chiama Marco Bussetti, una delle sue primissime interviste televisive o radiofoniche, ne ha date alcune ai quotidiani e giornali, ma insomma lo sentiremo parlare, quindi con Marco Bussetti esploreremo molte questioni importanti, la decisione del governo per esempio di abolire la questione della chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi, dei pilastri della cosiddetta buona scuola, quella riforma del governo Renzi, ma poi parleremo anche dei vaccini e di come insomma il nuovo ministro si è insediato nel ministero e di qual è il suo programma. Subito dopo parleremo del decreto dignità, così lo chiama il governo e così lo chiamiamo noi, anche se come sapete ci sono molte polemiche sul fatto che questo sia il nome giusto da dare a questo decreto. Si parla quindi di lavoro, si parla di delocalizzazione, si parla anche di pubblicità del gioco d'azzardo, di ludopatie, insomma tanti temi in un unico decreto, il primo vero importante di questo governo dopo più di un mese e mezzo da quando si è insediato. È uno strumento legislativo voluto fortemente dal vice premier Di Maio, ministro del lavoro e ministro del sviluppo economico, che ha messo in questo decreto, in questo testo, insomma, molte delle cose di cui si era caricato durante la campagna elettorale, molte delle cose che erano nel contratto, anche alcune che non c'erano, insomma ne parleremo per capire che cosa c'è di buono e che cosa invece convince di meno dello sforzo di Di Maio di riportare un po' l'attenzione sui temi più cari ai 5 Stelle dopo un avvio tutto concentrato sui temi di Salvini e dell'immigrazione. Ne parleremo con Nunzia Catalfo, che è una senatrice del Movimento 5 Stelle ed è anche la Presidente della Commissione Lavoro del Senato, poi con Marco Leonardi, è stato consigliere economico nel governo Renzi. E poi ne parleremo anche con Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, è un centro studi sulle tematiche del lavoro. Poi parleremo di immigrazione, non potevamo non farlo, ci sono molti temi che ancora sono alla ribalta delle prime pagine dei giornali, lo faremo però da un punto di vista diverso dal solito, non emergenziale, non strutturale, diciamo, non legato alle notizie di questi giorni, ma cercando di andare un po' più a fondo, e per questo ci siamo rivolti a un sociologo, Stefano Allievi, che ha scritto molto su questi temi e che li studia proprio dal punto di vista dell'impatto sulla società. Nella parte finale prenderemo spunto da una lettera che è arrivata in redazione, ce l'ha scritta Roberto Rosso, un avvocato, un ex parlamentare del Partito Democratico, è stato adesso è vice sindaco di Trino Vercellese ed è alle prese con la costruzione già completata, ma insomma gli ultimi passaggi per inaugurare una moschea nel suo paese. Roberto Rosso ci ha scritto a proposito dei suoi dubbi, che riguardano essenzialmente l'accesso delle donne in questa moschea, quindi lui ci ha scritto indeciso su come procedere. Noi l'abbiamo invitato per farci raccontare i suoi dubbi e abbiamo invitato anche Izzedin Elzir, che è l'imam di Firenze ed è il presidente dell'UCOI. Insomma, molti temi questa sera a Zapping, essendo noi tornati dopo tanti giorni di assenza abbiamo voluto insomma tenervi compagnia al nostro meglio. 335-699-2949, sms e whatsapp, come sempre tutto questo dopo i titoli del TG3.
Buonasera, benvenuti al TG3. Nel giorno in cui Germania e Austria continuano a premere sulla chiusura delle frontiere e i respingimenti dei migranti, il Presidente della Repubblica Mattarella invita i paesi dell'Unione a non cedere all'emotività. Chiudere i confini, dice, è irresponsabile. Vediamo i titoli di oggi. La Lega parla di attacco alla democrazia e chiede un incontro con Mattarella dopo la sentenza della Cassazione sul sequestro dei 49 milioni per la vicenda Bossi-Belsito. PD, scandalo nazionale, la Lega restituisca i soldi pubblici agli italiani. A fondo sul decreto dignità, Gentiloni, governo pericoloso, ci è già costato oltre 5 miliardi. Il governo difende il decreto dignità, la Lega è un buon inizio, poi il Parlamento potrà migliorarlo. Di Maio, disponibili al dialogo, ma faremo da argine a chi vuole annacquarlo. Botta e risposta tra il presidente dell'INPS e il ministro dell'Interno. Boeri, per pagare le pensioni servono più migranti regolari. Salvini, Boeri vive su Marte e fa politica. Per entrare in classe a settembre basterà un'autocertificazione dei genitori e non l'attestato della ASL per le vaccinazioni. L'atto dovrà essere presentato entro il 10 luglio.
19:35 minuti, questi sono i titoli del TG3. Noi siamo adesso in grado di salutare l'arrivo in diretta di Marco Bussetti, ministro dell'istruzione. Ministro, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
Allora, ministro, vorrei prendere spunto, in realtà un po' ribaltando la scaletta mentale che mi ero fatto, dalla una notizia che ho sentito dire adesso proprio al TG3, l'aveva sentita anche lei, era uno dei titoli di apertura. Anche l'anno prossimo basterà un'autocertificazione dei genitori per portare a scuola i bambini che debbono essere vaccinati. Non servirà ancora la certificazione della ASL. Era stata una misura temporanea per andare incontro, diciamo, alle necessità di riorganizzazione del sistema. Si è deciso di prolungarla, se capisco bene, per un altro anno. Vedo in giro molte perplessità perché si dice: beh, ma ci saranno tanti genitori con i dubbi, no vax, free vax, che magari faranno autocertificazione ma non vaccineranno i figli. Che ne pensa, ministro?
E intanto domani ci sarà proprio una conferenza stampa insieme al ministro Grillo proprio per chiarire questa circolare che verrà poi chiaramente diffusa sul fatto dell'autocertificazione. Come sa, penso tutti sappiano, l'autocertificazione si fa un DPR, il 445, che prevede in caso di dichiarazioni mendace conseguenze di tipo penale, quindi bisogna anche stare attenti a fare le dichiarazioni in questo caso.
Però non è un po' un segnale che si abbassa la vigilanza, si abbassa la tensione sulla necessità di vaccinare tutti i bambini che vanno a scuola, proprio a tutela di quei bambini che magari per motivi di salute non possono vaccinarsi? Non si ha la sensazione di avere un po' ceduto sul fronte della vaccinazione obbligatoria nelle scuole?
No, non credo, anche perché secondo me si metterà a punto anche un aspetto che forse è importante ricordare, che anche che riguarda la parte educativa, di crescita, di maturazione, di coscienza rispetto a questo tema. Quindi anche una riflessione in questo senso è positiva.
Quindi anche, diciamo, creare una consapevolezza che piano piano si sostituisca all'obbligo.
Esattamente, in altri paesi, penso la Germania, non è obbligatorio, ma più del 90% dei ragazzi sono vaccinati, proprio perché esiste questa cultura, ecco, per una corretta profilassi.
Senta, facciamo un passo indietro, ministro, che cosa ci dobbiamo aspettare dal suo incarico, dal suo programma, dalla sua presenza al Ministero? Dobbiamo aspettarci anche, diciamo, sarà il turno di una riforma Bussetti per la scuola?
Ma no, adesso in questo momento è inutile portarci
perché quasi, con quasi, ogni, quasi ogni ministro
sì,
ha voluto firmare una sua riforma.
Ha
no?
ragione, però non è il mio caso, non fa parte del mio modo di operare, nel mio stile. Io credo che sia necessario in questo momento riaggiustare a certi aspetti che hanno un po' condizionato la vita delle scuole, la scuola italiana, con degli interventi mirati, con aggiustamenti ben precisi, senza evitare strappi o corsi in avanti inutili, restituire un attimo di calma, di serenità e la possibilità di lavorare per i nostri docenti, dirigenti e personale in genere nel miglior modo possibile. Quindi un'attenzione subito all'immediato, che è garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, e poi con tutti coloro che vivono il mondo della scuola, già lo stiamo facendo, abbiamo già operato in questo già con degli interventi, permettere di armonizzare meglio l'attività didattica.
Senta, ministro, la Lega e il Movimento 5 Stelle, che sono un po' i due pilastri politici di questo governo, nella campagna elettorale hanno individuato la cosiddetta riforma della buona scuola come qualcosa da cancellare, da cambiare, insomma come l'esempio di una brutta e cattiva riforma. Io so che lei è un tecnico, non è un politico, però le volevo chiedere, lei si è fatto un'idea a questo punto spassionata di quella riforma e dei risultati che ha prodotto, degli errori che ha prodotto?
Beh, vede, un conto è fare una legge, un conto poi regolamentarla, e quindi permettere all'orchestra di attuarla. Quello che ha provocato sono state nei confronti di tanti docenti una mobilità che ha portato persone ad allontanarsi da
si
casa.
Si ricorda la polemica sui deportati,
certo,
no?
Per colpa di un algoritmo oltretutto, quindi voglio dire c'è stato anche un errore di partenza dal punto di vista poi della gestione iniziale del sistema informatico, quindi voglio dire, poi sono tanti i temi, il ruolo...
Però Ministro, mi scusi, su questo lo interrompo, c'è un dato di fatto incontrovertibile, che le cattedre al sud sono tutte piene e al nord invece c'è carenza di insegnanti, quindi in qualche modo a un trasferimento bisognerà andare incontro, magari più consapevole, magari più meditato, magari
esatto,
più... però
esatto,
non si può vincere questa
esatto,
verità dei numeri, no?
Esatto, sì, su questo sono perfettamente d'accordo con lei, quando si deve dare la possibilità alle persone di scegliere, certo, lì se vuoi insegnare c'è il ruolo, là c'è il posto, nel caso che stavamo raccontando gli insegnanti dovevano elencare le province di preferenza dalla prima all'ultima comprendendo tutte le province italiane e quindi l'effetto che poi ha provocato è stato quello che ben conosciamo.
Però è anche vero che molti docenti magari facevano il concorso al nord e poi nel giro di pochi mesi si facevano ritrasferire al sud e questo ha provocato anche qualche scompenso, no?
Certo, bisognerà in questo caso in futuro prevedere una trasparenza chiara nel comunicare che chi vorrà partecipare a una procedura concorsuale potrà trovare un certo numero di posti in una regione e altri posti in un'altra regione. Si sa dall'inizio.
Senta, ho visto che una delle prime misure del governo proprio per superare o per correggere la riforma della buona scuola è stata quella di abolire la cosiddetta chiamata diretta, cioè quella potere dato ai presidi di scegliersi i docenti che più in qualche modo corrispondevano alle scelte didattiche di ogni singola scuola all'interno della tanto decantata autonomia scolastica, che poi in realtà molto poco si è vista. Ho visto che ho letto un articolo di Antonio Petrolino, Associazione Nazionale Presidi, molto sconfortato da questa scelta. Il titolo è sintetizza bene il suo sentimento: addio chiamata diretta, tornano i prof scelti a caso, morti merito e autonomia. Lei è stato un preside, condivide la posizione di sconforto di molti presidi su questo punto?
Da un certo punto di vista la comprendo, non la condivido, però deve anche pensare che questo è un altro aspetto, che mi faccio a quello che le dicevo prima, nel momento che si fa la chiamata diretta io devo sapere come dirigente scolastico quali sono i criteri e averli già ben chiari e pubblicati e reso noti che utilizzerò per scegliere un docente piuttosto che un altro, cosa che invece questo accadeva poco. Ci sono stati anche degli episodi dove alla fine ricevevano i dirigenti scolastici una domanda. Forse il primo anno c'è stato un momento così di maggior partecipazione, l'anno scorso invece c'è stato un abbassamento di questi numeri, di questi dati. La stessa cosa poi è valsa sulla questione della valutazione dei docenti e anche lì bisogna dire subito, e questo l'ho già fatto, a settembre i dirigenti scolastici in accordo con l'RSU, quindi la propria rappresentanza sindacali, concorderanno i criteri che verranno utilizzati per valutare i docenti in corso d'anno. Però se un docente che viene premiato o non premiato senza sapere quali sono state le voci per le quali si è comportato bene o meno, mi sembra che non vada bene, non so se è d'accordo.
Sì, no, è convincente, però io vedo, leggendo un po' le cose che dicono e scrivono i presidi, loro si sentono un po' messi sotto accusa ingiustamente, cioè dicono siamo stati accusati di avere in mano un potere arbitrario, discrezionale, che utilizzavamo un po' da sceriffi.
Assolutamente,
lamentano questa accusa.
No, tant'è vero che non è la chiamata diretta che noi l'abbiamo cancellata, non ci sarà l'anno prossimo, però anche questo vedremo, ci rifletteremo, se giustamente regolamentata e voluta chiaramente, perché questo è anche tutto da vedere, perché chi ha apprezzato questa scelta sono stati tanti altri, potrà essere ripristinata, ma questo non significa che lo faremo, stiamo solamente dicendo, signori, per poter operare bisogna prima regolamentare, essere trasparenti e chiarire cosa si farà e perché si faranno
le cose. Perché io immagino che anche lei, Ministro, condivida che una quota di autonomia scolastica sia comunque un valore da difendere, no?
Sì, ma dobbiamo prima lavorare sui criteri e modalità di mobilità del personale, perché loro dove potevano scegliere? Su coloro che venivano trasferiti.
O sui neoassunti.
O sui neoassunti che occupavano degli ambiti, non neanche delle scuole, quindi delle zone di dimensioni a volte anche vaste, di diametri, se prendiamo una zona con una forma circolare, anche di 50-60 chilometri.
Certo.
E quindi la discrezionalità, se non regolamentata, poteva anche far nascere dubbi di altro tipo.
Senta, volevo chiederle questo, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno forse anche, è venuto sempre più alla ribalta della cronaca questo fenomeno molto inquietante, molto brutto, delle aggressioni nei confronti degli insegnanti. Genitori, fratelli, parenti che andavano lì e si sentivano magari dare una brutta notizia su una bocciatura, su un brutto voto, e la reazione era quella di aggredire l'insegnante. Non so se è una cosa che magari prima passava sotto silenzio, adesso è più, diciamo, siamo più sensibili a questa cosa, però effettivamente i numeri sono abbastanza preoccupanti. Come si può arginare questo fenomeno? Come si può ribaltarlo?
Beh, intanto che chiariamo i ruoli, il docente, dirigente, dirigente, il genitore, genitore. Questo è importante, questi sono episodi che io condanno in maniera netta, tant'è vero che noi ci costituiremo parte civile negli eventuali processi che potrebbero derivare dalle denunce contro queste aggressioni, proprio perché vogliamo dare un segnale dove le figure, il personale della scuola, e non dimentichiamoci anche il personale amministrativo, che a volte viene dimenticato ma è veramente una pietra angolare della nostra scuola per reggere un sistema talmente complicato e complesso, soprattutto nella sua organizzazione, devono essere rispettati.
Io le ho fatto questa domanda anche perché qualche giorno fa sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia aveva fatto una serie di proposte anche un po' strane, forse un po' simboliche, che sottoponeva proprio la sua attenzione di neoministro, e tra cui c'era questa, che riguarda proprio il ruolo delle famiglie. Era al punto 4, e dice della Loggia, in maniera molto tranchante, dice: cancellazione di ogni misura legislativa o regolamentare che preveda un qualunque ruolo delle famiglie o di loro rappresentanze nell'istituzione scolastica. Punto, basta, famiglie fuori. Non ci stanno le organizzazioni dei pazienti negli ospedali, non ci sono le organizzazioni dei contribuenti nell'agenzia delle entrate, perché ci devono essere le famiglie nelle scuole? Basta, non funziona. Lei che ne pensa?
Beh no, questo è proprio... Io ho letto tutto l'articolo con vivo interesse. Quel punto qua è veramente molto... Da questo punto di vista sì, provoca tantissimo. Assolutamente, la componente genitori è fondamentale per la vita della scuola. È chiaro che noi abbiamo anche da questo punto di vista la governance delle nostre scuole che risale ancora a un decreto delegato nel 1974 ed è mia intenzione rivederlo. Consideri che la legge della buona scuola prevedeva anche da questo punto di vista la revisione del testo unico, ma è stato l'unico decreto non attuato o non regolamentato in questo senso.
Le cito per concludere altre due misure veramente molto simboliche che Galli della Loggia scriveva nell'articolo sul Corriere. Rimettiamo in tutte le scuole la cattedra su un gradino. Il professore deve essere anche, diciamo, visibilmente sopra agli studenti, ci deve essere una differenza. Prima cosa, reintroduciamo la buona abitudine degli studenti che si alzano in piedi quando il maestro, il professore entra in classe in segno di rispetto. Sono due cose che lei condividerebbe?
Beh, le dico, io sono cresciuto con l'insegnante che aveva una cattedra un po' più rialzata e ci saltavamo.
Con un predellino, non so come chiamarlo.
Sì, predellino, no? Si usa sì dire predellino. Comunque penso che il docente, la propria professionalità, la propria competenza la può dimostrare tranquillamente senza stare su un predellino. Tant'è vero che adesso si usano nuove metodologie didattiche che prevedono addirittura delle aule che si possono modificare anche nell'ambiente tale da permettere metodologie innovative anche dal punto di vista didattico. Il ruolo del docente diventa anche di mediatore rispetto ad apprendimento che può e del lavoro che viene realizzato in classe. Mentre invece l'altra che mi diceva, che adesso non mi ricordo...
Tutti in piedi quando
tutti
entra...
Tutti in piedi, certo. Vabbè, questo è molto militaresco.
non le piace, mi sembra di capire.
No, ripeto, i ragazzi sono... Io ho molta fiducia nei ragazzi, sono anche papà di due ragazze, però penso che sappiano riconoscere, rispettare il ruolo del docente in tanti modi, in tante forme, e non è necessario farlo con un atteggiamento di questo tipo che magari... Oggi come oggi non è più richiesto.
Va bene, Ministro, però guardi, se sento parlare di una riforma Bussetti la rinvito a raccontarmela.
Beh, non lo escludiamo, però no, non è adesso assolutamente, tutto...
No, ma io infatti l'ho detto, se se ne parla, lei verrà qui a Zapping a raccontarcela.
Con piacere.
Grazie, Ministro, buon lavoro.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione, ospite a Zapping, noi non ci fermiamo, affrontiamo un altro tema molto... evidente sulle prime pagine dei giornali, sui telegiornali, in questi giorni se ne è discusso molto, anche perché è sostanzialmente, a parte alcune cose minori, il primo vero intervento normativo del governo Conte, il governo giallo-verde, chiamatelo come volete. C'è stato un piccolo decreto che riguardava i tribunali costretti a riunirsi sotto le tende, forse vi ricordate la notizia di cronaca, ma il primo decreto importante è stato quello che il governo ha deciso di chiamare decreto dignità. Riguarda tante cose, qualcuno l'ha paragonato un po' malestesamente ai decreti mille proroghe, perché appunto c'è la pubblicità del gioco, c'è la delocalizzazione, ci sono i precari, ci sono tante cose dentro, però insomma il governo è molto fiero di questo, il governo soprattutto diciamo Di Maio, che è il ministro più coinvolto, è molto fiero di questa approvazione. E noi oggi ne parliamo in una ampia parte della puntata che dedichiamo a questo tema. Tra l'altro vi ricordo il numero 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete dire la vostra sulle cose trattate in questo decreto, in particolare sul lavoro. Ne parliamo con due ospiti per ora, Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Lavoro del Senato. Senatrice, buonasera, benvenuta a Zapping.
Buonasera a tutti, grazie.
E ne parliamo con Marco Leonardi, che è un professore di economia alla Statale di Milano, che è stato anche consigliere del governo Renzi. Buonasera, professor Leonardi.
Buonasera.
Che di questo tema ha scritto ampiamente in un interessante articolo sull'Inchiesta. Io vorrei far sentire alla senatrice Catalfo questo piccolo montaggio che abbiamo fatto. Si sente prima Salvini e poi subito dopo Di Maio.
È un buon inizio, poi il Parlamento renderà ancora migliore questo provvedimento, però ora è un buon inizio.
Se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento, troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece si vogliono annacquare le norme che abbiamo scritto, allora il Movimento 5 Stelle sarà un argine.
Allora, senatrice, era un po' tiepido Salvini nel giudicare questo provvedimento, che invece il Movimento 5 Stelle considera un po' una pietra miliare di questo avvio del governo, no? Pensa che ci sia bisogno di molte modifiche parlamentari?
No, io credo che comunque il Parlamento è stato del dibattito, è giusto che...
Non la sento tanto bene, sa, senatrice? Non
sì,
so se...
Credo, vediamo se così è riuscita a sentirmi meglio.
Un po' meglio,
credo che comunque il Parlamento sia sede del dibattito parlamentare tra i vari gruppi, che quindi il dibattito, se è un dibattito serio, può comunque sempre arricchire i provvedimenti, come diceva appunto il Ministro Di Maio. Se sono delle proposte serie, delle proposte importanti, sicuramente si possono apportare delle modifiche. Se si tende invece appunto ad annacquare il provvedimento, che ha appunto dei punti cardine, come abbiamo visto, parla dei contratti a termine, della somministrazione, delle organizzazioni che sono un grande problema per il nostro paese, e la farmacopatia, insomma, delle cose che colpiscono la vita di tutti i cittadini ogni giorno, è chiaro che se si tendono ad annacquarlo, quelle proposte non verranno ricevute.
E allora, vediamo, sentiamo un momento Marco Leonardi, andiamo per punti. Il governo ha inteso con questo decreto, se capisco bene, cercare di limitare il ricorso a contratti a termine e di incoraggiare invece il ricorso a contratti a tempo indeterminato. Lei ne ha scritto dicendo che però in realtà questo obiettivo non si raggiunge con le norme che sono state introdotte. Ci può spiegare, professor Leonardi?
Sì, non si raggiunge perché hanno messo insieme e quindi non credo che abbiano avuto un disegno preciso. Hanno messo sia le causali per i contratti a termine, cioè devi dare una ragione dopo il primo anno per fare un contratto a termine, sia hanno innalzato i costi, cioè costa di più di prima fare contratti a termine, sia hanno ridotto le durate, quindi hanno messo tutti i limiti possibili, non ci sono altri limiti possibili per i contratti a termine.
E anche
contemporaneamente, però, hanno alzato anche i costi del tempo indeterminato, perché alzando il costo del licenziamento ovviamente alzi i costi del tempo indeterminato e soprattutto crei questa sensazione agli imprenditori che non sono mai sicuri, dicono vabbè ma questi ci stanno già ripensando sul Jobs Act, pensano di rivederlo e quindi perché devo prendere a tempo indeterminato? Quindi hanno creato forse la peggiore delle situazioni possibili, hanno alzato i costi del tempo determinato e anche del tempo indeterminato, per questo che io sostengo che presto, se rimangono così, vedremo i riflessi sull'occupazione, sui numeri dell'occupazione.
Cioè lei teme che l'occupazione andrà a calare in virtù, sì, di questo decreto?
Sì.
Senatrice Catalfo, un punto ho visto essere stato molto controverso e in qualche modo anche in maniera che a me è sembrata convincente, comprensibile, l'idea di reintrodurre le causali per i contratti a termine dopo i primi 12 mesi.
Sì.
Si è visto negli anni passati che appunto il fatto di averle tolte aveva ridotto il contenzioso presso i tribunali del lavoro dell'80%, creando una forte spinta di sburocratizzazione, abbassando il carico di lavoro di questi tribunali, creando anche un po' più di certezza del diritto. Reintroducendole rischiamo di farla la gioia degli avvocati, intasare i tribunali e aumentare il contenzioso a dismisura con molta preoccupazione da parte degli imprenditori.
Allora io non credo che possa avvenire questo. Innanzitutto la causale viene introdotta dopo il primo anno, quindi dopo i primi 12 mesi, per cui a quel punto l'imprenditore è sicuramente certo delle motivazioni per le quali vuole assume il lavoratore. E il contratto a termine, come voi sapete, lo dicono i dati, ha subito un innalzamento importante, per cui c'è un maggior utilizzo del contratto a termine, addirittura del 90% è aumentato il dato, 434.000 contratti a termine in più, e a volte potrebbero nascondere appunto invece contratti che potrebbero essere a tempo indeterminato. Il lavoro, se c'è, non diminuisce, semplicemente si danno delle regole alla gestione dei lavoratori. Quello che si deve fare per gli imprenditori è dentro non agire sulle tutele dei lavoratori, ma aiutare gli imprenditori su altro, sul cuneo fiscale, sulle tasse, sugli investimenti, sulla formazione continua e sulla coerenza appunto di quello che sono i percorsi formativi poi con le richieste dei settori produttivi. Pensiamo a cosa fanno negli altri paesi. Un imprenditore che ha un lavoratore competente, preparato, che ha uno stato che funziona, dove le tasse sono eque, sicuramente avrà necessità di tutelare anche il lavoratore e non ricorrerà a trucchi o modi per gestire diversamente il lavoro. Quindi si tratta semplicemente di costruire un sistema virtuoso che, ripeto, in tanti altri paesi d'Europa esiste e che invece da noi continua ad essere un po' instabile, frammentato e non comprende delle politiche economiche che riguardino tutti. Qui non c'è la lotta tra lavoratore e imprenditore, ma c'è l'aiuto alle imprese e la tutela dei lavoratori.
Lei ha citato alcuni dati sull'occupazione che segnalano effettivamente che nel buon dato complessivo sulla crescita dell'occupazione c'è una impennata dei contratti a termine.
Certo.
E tant'è che il ministro Di Maio ha commentato così l'altro giorno i dati dell'Istat che sono usciti proprio lo stesso giorno del decreto. Sentiamo cosa ha detto Di Maio, poi volevo un commento di Marco Leonardi.
Oggi stavo leggendo, prima di venire qui, i dati sull'occupazione. È tutto un celebrare di record di occupazione. Smettiamola di chiamarla occupazione, quello è un record di precariato. Oggi abbiamo segnato il nuovo record del precariato come Stato italiano.
Ecco, professor Leonardi, ha ragione Di Maio, cioè noi spesso ci rallegriamo di una crescita dell'occupazione, siamo tornati ai livelli pre-crisi, siamo tornati a dei livelli record, in realtà se andiamo a guardare il tipo di lavoro che questi dati ci segnalano è un lavoro, secondo Di Maio, di poca qualità, addirittura di poca dignità, è così?
È giusto. dovuto porre dei limiti al contratto a termine, questa era una cosa giusta, bisognava farlo, ma il problema è come li metti, non sono dettagli, non sono irrilevanti, sono molto importanti, come ho detto, secondo me hanno sbagliato tutto perché hanno messo troppi limiti senza un disegno, cioè l'unica cosa che dovevano fare era favorire le trasformazioni, le stabilizzazioni dei contratti a termine in tempo indeterminato. Perché il problema non è tanto avere tanti tempi determinati, il problema è non tenere troppo a lungo le persone in un contratto a termine, quindi il problema è favorire le stabilizzazioni, che a un certo punto l'imprenditore deve smettere di prendere, di rinnovare un contratto a termine e deve stabilizzare. Questo non lo otterranno con quello che hanno fatto, e quindi è sbagliato, è giusto mettere dei limiti, è sbagliato come li hanno messi e si vedranno le conseguenze. L'altra cosa importante da dire è, bene, allora se questo non è un record dell'occupazione, come invece è, obiettivamente è, perché la misura è sempre stata la stessa dagli anni 90, la stessa misura che si usa in tutta Europa, e noi fortunatamente, dico, siamo tornati al livello dell'occupazione del 2008. L'alternativa qual era? L'alternativa è che la nostra occupazione sarebbe scesa come è sceso il PIL pro capite, purtroppo, di questo paese dal 2008. A oggi noi siamo ancora a un livello di PIL unici in Europa con la Grecia.
Che non l'abbiamo recuperato.
Non abbiamo recuperato. In tutto il mondo l'occupazione segue il PIL. Quindi quello che dice Di Maio è assolutamente fuorviante e sbagliato. Meno male che almeno l'occupazione ha tenuto in questo paese, perché la crescita purtroppo non ha tenuto. Noi non cresciamo da 20 anni in generale, ma anche in questi ultimi anni, seppure negli ultimi 3-4 anni siamo cresciuti anche più rapidamente degli altri paesi europei, tuttavia non abbiamo ancora recuperato la perdita del 2008. In occupazione sì, almeno quella sì, e fortunatamente sì, altrimenti saremmo molto peggio, avremmo molti meno occupati di quanti ne abbiamo oggi.
Allora, prima di tornare dal Presidente Catalfo, volevo farvi sentire una telefonata e un WhatsApp vocale. Prima Francesco da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera.
Prego, parli pure.
Buonasera, sì. Io volevo fare un'osservazione, dico, fermo restando il fatto che se l'occupazione è tornata al livello del 2008 ma il PIL non è cresciuto, evidentemente il livello qualitativo del lavoro offerto è sensibilmente scemato, ma non era questa la mia osservazione. La mia osservazione voleva far riferimento al fatto che con sistematicità a livello, diciamo, della classe imprenditoriale si tende a, come dire, sostenere il fatto che poiché il mercato ha un andamento, diciamo, ondivago, comunque non è costante, loro hanno necessità, per rispondere a quelle che sono le esigenze, tra virgolette, del mercato, di una manodopera di tipo precario o comunque a tempo. Ebbene, questo significa sostanzialmente trasferire, ho notato che d'altra parte, con sistematicità o quasi, si vede d'altra parte che quelli che sono i rendimenti, tra virgolette, per chi è che investe nelle aziende, quindi sostanzialmente quelli che...
Venga al punto, non abbiamo tanto tempo, Francesco.
Io voglio dire che sostanzialmente chi è che paga esclusivamente l'andamento ondivago del mercato non è certamente l'imprenditore in quanto tale, o comunque lo paga in minima parte, ma viene tutto sistematicamente scaricato su chi lavora, a scapito di quelle che sono le tutele, e per questo che evidentemente c'è voluto questo tipo di intervento da parte, diciamo, legislativa.
Ho capito, grazie Francesco. Sentiamo anche il WhatsApp vocale.
Buonasera. Aumenterà il lavoro nero e a fronte di 36 mesi di indennità eventualmente da pagare per il licenziamento, converrà rischiare la sanzione per il lavoro nero anche per i datori di lavoro. Grazie, Giovanni D'Agropoli.
Senatrice Catalfo, qualche commento alle osservazioni dei nostri ascoltatori?
Sì, allora riguardo alla... faccio anche dei commenti sull'intervento che ha effettuato il professore Leonardi.
Sì.
E allora, riguardo all'agevolare le trasformazioni, io ricordo che nella scorsa legislatura il governo precedente ha proprio fatto questo con il Jobs Act e non ha ottenuto i risultati che doveva ottenere, perché gli esoneri contributivi erano destinati anche alla trasformazione e sono stati utilizzati in gran parte per le trasformazioni. Ma il contratto a tempo determinato, come vedete, non è diminuito, quindi la precarietà non è diminuita. Di contro continua a rispondere dicendo che, sebbene sembri che dal dato che l'occupazione sia aumentato, che diminuisca la disoccupazione, abbiamo di fronte un dato importante che viene anche dalla precarietà, ovvero che sono aumentati i soggetti addirittura non in povertà relativa ma in povertà assoluta, quindi aumentano a 5 milioni. Questo è un dato che va analizzato in modo corretto, quindi vuol dire che noi abbiamo più persone che vivono al di sotto di quella soglia, quindi che hanno dei salari, che hanno un reddito che, è, che va al di sotto di quella soglia, che chiaramente viene da contratti precari. Quindi io credo che tutte le misure che sono contenute all'interno del decreto di dignità sono delle misure che riusciranno comunque a riportare nella normalità e a bilanciare questa questione dell'occupazione e del precariato, che influiranno positivamente anche sulla vita e sui redditi delle persone e che influiranno positivamente anche in generale sull'economia. È chiaro che insieme a questo faremo anche tutto il resto di cui ho parlato prima, perché non è solo un provvedimento che cambia l'assetto di uno Stato, ma sono tanti provvedimenti che
questo è il primo, diciamo, questo è il
e
primo.
Vanno verso la direzione giusta.
Professor Donardi, c'è un punto che, su cui l'ho vista anche molto critico, ed è quello del disincentivo alle delocalizzazioni. Il decreto prevede che quelle imprese che abbiano preso degli aiuti pubblici e poi decidano di trasferire la loro attività all'estero debbano restituirli. A me sembra una cosa così di prima acchito razionale, però lei mi sembra che non fosse molto d'accordo.
Ma anche qui dipende da come la fai, perché tutte le cose, quando dette così, sembrano ragionevoli, no? Fermare i contratti a termine sembra ragionevole, ma se non incentivi che questi di contratti a termine diventano indeterminati, fai solo un danno, perché riduci l'occupazione, e vedremo presto, ai prossimi dati li vedremo presto. E così le delocalizzazioni è la stessa cosa, è ovvio che e ci sono già delle norme che magari sarebbero state da rafforzare, è ovvio che se un'azienda prende contributi pubblici, perché fa un patto di sviluppo con il Ministero dello Sviluppo Economico, prende i contributi pubblici e poi si sposta, come aveva fatto Embraco, allora è chiaro che devi intervenire, ma questa norma dice una cosa diversa, esagerata, cioè scrive che qualunque pezzettino della produzione tu sposti all'estero, prima volevano addirittura nell'Unione Europea, adesso poi hanno capito che probabilmente l'Unione Europea verrà subito impugnata, perché l'Unione Europea è costruita sulla libertà di movimento anche delle imprese, quindi non si può fare, fuori dall'Unione Europea, qualunque pezzettino di produzione, anche se un'azienda, facciamo un esempio, se un'azienda fa un patto di sviluppo, prende dei soldi al Ministero dello Sviluppo Economico per venire in Italia, una cosa che abbiamo sempre voluto, gli investimenti esteri in Italia,
certo.
Oppure un'azienda del nord fa un patto di sviluppo con il Ministero dello Sviluppo Economico per venire al sud, una cosa che abbiamo sempre voluto, investimenti al sud, ecco, perché le aziende adesso dovrebbero rischiare di venire al sud o di venire in Italia se sono aziende estere, se poi si spostano di un pezzettino magari per conquistare un altro mercato estero, oppure perché l'imballaggio devono farlo al nord,
se fanno il call center in Albania, per esempio.
Sì, però il punto è sempre questo, cioè è facile fare una norma populista che dice no alle delocalizzazioni, benissimo, poi dopo se vai a vedere il dettaglio che succede, che nessuno si azzarderà più andare a fare un investimento nel mezzogiorno per paura del fatto che se appena sposti un micro pezzo
perché
della
perdono,
produzione
perdono
nord,
parte della loro libertà di impresa, questo è il
ma
tema.
Certo, ma se rispostano, se uno si sposta l'impianto al sud fa già un investimento molto importante e si prende anche una responsabilità e un rischio molto importante. Se poi dopo qualunque cosa ci ripensa, perché dico magari ha comprato un macchinario al nord per cui l'imballaggio è più facile rifarlo al nord, risposti un pezzettino della produzione al nord ma lasci tutto al sud tranne un pezzettino, questi ti ritirano via tutti gli incentivi e ti fanno pure pagare la multa. Ma allora se vogliamo spaventare gli imprenditori ad andare al sud, se vogliamo spaventare gli imprenditori esteri a investire in Italia, secondo me questo è uno dei modi migliori per farlo, perché questo vuol dire che una volta che prendi quei soldi lì sei bloccato lì per 5 anni fisso, che non puoi cambiare nient'altro. È un
rischio. Abbiamo quasi chiuso, io volevo chiedere un parere su questo annuncio Catalfo e poi chiederle anche se è vero che, visto che la Lega insiste molto per la reintroduzione sotto alcune forme dei famosi voucher, se voi anche del Movimento 5 Stelle siete d'accordo.
Allora sì, rispondo alla questione delle delocalizzazioni. Innanzitutto noi in questo momento in Italia abbiamo il problema inverso, cioè di aziende che sono state in Italia per un periodo di tempo che avrebbero dovuto appunto investire dove ci sono centinaia, migliaia di nostri lavoratori che lavorano e lì hanno un reddito e sono italiani e che si ritrovano all'improvviso senza lavoro perché l'azienda ha deciso di delocalizzare. Una tutela nei confronti del nostro paese riguardo a questo tipo di azioni credo che sia che si debba fare. Chiaramente non sono tutte le aziende così, ci sono aziende virtuose, ci sono aziende che fanno gli investimenti, che mantengono l'occupazione in tutta Italia e quelle vanno tutelate, però bisogna anche difendersi come fanno, ripeto, tantissimi altri paesi europei e non, che richiedono laddove c'è un'azienda che va ad investire le tutele per i lavoratori, è giusto che anche l'Italia lo faccia.
Sì. Sui voucher
oggetto in questo momento del decreto di dignità, sicuramente potrebbe essere un oggetto di studio riguardo alla tipologia, ma non è oggetto del decreto di dignità, per cui non
lei sarebbe favorevole alla reintroduzione con alcune diciamo caratteristiche specifiche dei voucher, per esempio in agricoltura?
Vanno valutate tutte le tipologie contrattuali, va valutato bene cosa avviene in agricoltura, va valutato cosa avviene col caporalato, insomma penso che faccia comunque parte di un lavoro più complesso, più largo, in cui si può anche valutare la reintroduzione dei voucher, però prima bisogna capire qual è, cosa avviene, contrastare quello che avviene nel modo corretto, fare delle leggi che siano forti e delle norme che siano forti che riescano a contrastare certi fenomeni.
Benissimo, ci dobbiamo fermare, grazie a Nunzia Catalfo, grazie a Marco Leonardi per essere stati con noi a Zapping, buon lavoro ad entrambi, grazie per essere stati con noi. Noi non ci fermiamo, parliamo ancora di lavoro, lo facciamo con un punto di vista diciamo esterno alla politica, lo facciamo con Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, che sentiremo tra un istante dopo i titoli del TG1.
Mattarella, poco responsabile parlare di confini da chiudere, la pressione migratoria è calata, i governi non cedano all'emotività. Sequestro fondi, Lega attacca democrazia, chiederemo incontro a Mattarella, PD restituiscono i soldi agli italiani. Boeri, le pensioni non reggono senza immigrati. Salvini, il presidente INPS ignora la voglia di lavorare degli italiani. Vaccini, si va verso l'autocertificazione per la frequenza a scuola. Domani il provvedimento dei ministeri salute ed istruzione. Trentino, si ripuliscono le strade e gli scantinati a Moena dopo il nubifragio. Danni ingenti, 50 le persone evacuate. Sentenze pilotate in Sicilia, arrestato un ex giudice amministrativo, sarebbe stato corrotto con una mazzetta da 100.000 euro. Riparte stasera su Rai 1 Superquark, lo storico programma di divulgazione scientifica e culturale. A seguire la nuova serie Superquark Musica, con tante sorprese e curiosità. Ospite del TG1, l'ideatore e conduttore Piero Angela.
20 e 12 minuti e Zapping, questi sono i titoli del TG3 andati in onda pochi minuti fa. Salutiamo allora Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT. Buonasera.
Seghezzi. Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, noi abbiamo parlato molto di lavoro e di questo famoso decreto dignità un momento fa con la Presidente della Commissione Lavoro Movimento 5 Stelle del Senato e con Marco Leonardi, che è stato un consigliere economico del governo Renzi. Innanzitutto vorrei un suo parere sulla denominazione che è stata data a questo decreto. Decreto dignità. Molti hanno polemizzato. C'era per esempio un articolo interessante di Piero Echino che dice, ma insomma siamo attenti a chiamare decreto dignità un decreto che fa la differenza tra il lavoro degno, quello diciamo stabile, e il lavoro indegno, quello invece diciamo non stabile, quello a termine, perché è una cosa un po' fuorviante. Lei che ne pensa?
Sì, allora diciamo che non è una scelta particolarmente felice quella di utilizzare un aggettivo che ha una valenza abbastanza morale, poi etico-morale, legando al lavoro e dando per scontato che 3 milioni di persone in Italia, più quelli che erano inizialmente in somministrazione a tempo determinato, quindi comunque più di 3 milioni di persone, facciano un lavoro non degno. Non credo che risponda a questo. E in secondo luogo, il fatto che la dignità possa essere restituita per decreto attraverso un intervento normativo non credo che non credo che sia la soluzione. Mi sembra che sia stato un decreto che ha avuto una grande funzione comunicativa e quindi si sia costruito un nome che in qualche modo fosse funzionale allo scopo.
Io ho letto un suo tweet che dava uno spunto interessante. Lei diceva, Seghezzi, su 100 nuovi occupati negli ultimi 12 mesi, uno è permanente, 4 sono autonomi e 95 sono a termine. Crediamo davvero che sia un problema normativo? O forse qualcosa sta davvero cambiando e bisogna ripensare completamente le tutele per lavoratori e imprese nel nuovo mercato del lavoro? Ecco, è davvero un problema di cambiare la legge per ribaltare questo rapporto o noi stiamo andando verso un modello di lavoro, di mercato del lavoro, che sarà sempre più così come lo stiamo vedendo e non perché sia degno o indegno, ma perché magari in molti casi gli stessi lavoratori vivono la loro precarietà, chiamiamola così, la loro instabilità, magari anche come un vantaggio.
Guardi, io guardo cosa è successo negli ultimi anni, in cui non solo siamo intervenuti dal punto di vista normativo per favorire il contratto a tempo indeterminato con l'intervento sull'articolo 18, ma in cui abbiamo anche speso circa tra i 18 e i 20 miliardi di euro per favorire quel tipo di occupazione. E sappiamo che nel frattempo il lavoro a termine non si è fermato, e anzi, non appena questi incentivi sono finiti, non essendosi fermato, è andato avanti a crescere, è cresciuto ancora di più. Quindi ci abbiamo già provato, abbiamo già visto che l'intervento normativo e anche l'incentivo fiscale in ultimo non servono. Quindi quello che penso io, vedendo i dati dell'ultimo anno, è che faccio fatica a pensare che le imprese scelgano per il 95% lavoratori a termine soltanto perché la legge glielo consente e non per una questione di modello produttivo e progetto di business a lungo periodo. Quindi io credo che dobbiamo cominciare a prendere atto della cosa e ripensare le tutele. Nessuno dice che non c'è bisogno di nuove tutele, nessuno dice che non ci sono degli enormi problemi. Io credo che il problema sia proprio nell'avere un sistema di tutele basato su un mercato del lavoro che non è più quello attuale, è quello di 20, 30, 40 anni fa.
Prima ho fatto sentire ai miei ospiti una piccola dichiarazione di Maio in cui diceva, riferendosi agli ultimi dati sull'occupazione dell'Istat, non bisogna celebrarli, non sono un record, anzi se sono un record di precarietà, non c'è niente da festeggiare, questi dati ci dicono che il lavoro appunto è sempre più precario, sempre più instabile, sempre meno garantito, i giovani, le famiglie non ci possono fare affidamento, quindi nessun festeggiamento, nessun record, anche se quei dati dicevano che molto semplicemente si era tornati a un livello occupazionale pre-crisi, come si dice in questi casi. Qual è il suo punto di vista su questo?
Guardi, io credo che una delle cose più dannose del dibattito italiano sia stato negli ultimi anni questo dualismo netto tra ciò che è precario e ciò che è stabile, collegando tutto ciò che è temporaneo alla precarietà. Perché se è vero che è così, ossia che in alcuni casi la temporaneità è precariato, non è assolutamente vero in tutti i casi. Quindi il fatto che questo record di occupati...
Anche perché poi i contratti a termine sono anche di tipo molto diverso, possono essere di una settimana come di un anno, no?
Di un anno, di due anni, fino a questa legge anche di tre anni, possono riguardare lavoratori con redditi completamente diversi, in settori molto diversi da di loro. Un contratto a tempo determinato in una società che fa sviluppo software e un contratto a tempo determinato per una badante, senza nulla togliere alle badanti, sono due contratti completamente diversi, ma la natura giuridica è la stessa. Ecco, fare di tutta l'erba un fascio in questa ipersemplificazione che abbiamo sentito in questi giorni, che forse va oltre quanto era necessario dal punto di vista comunicativo, perché abbiamo veramente semplificato tutto, non aiuta.
Senta, volevo fare sentire un'altra cosa detta da Di Maio che a me ha lasciato curioso più che perplesso. Vorrei capire a che cosa si riferiva e chiederle se mi può aiutare a capire, se ci può aiutare a capirlo. Sentiamo Di Maio.
È vero, nei prossimi 6-7 anni circa il 60% dei lavori sarà interessato da trasformazioni, ma nelle nostre proiezioni, se saremo bravi a investire nei settori giusti, ad abbassare il costo del lavoro in maniera selettiva, cioè nei vari settori che sono competitivi, noi possiamo creare dai nostri studi circa 13 milioni di posti di lavoro intorno alle nuove professioni. Ovviamente non sto qui a dire creeremo 13 milioni di posti di lavoro, per carità, già gli è andata male quello che ha detto che ne creava un milione, figuriamoci 13 che porta pure male come numero.
Ma insomma, Seghezzi, si possono creare questi 13 milioni di posti di lavoro oppure no?
È evidentemente una cifra, direi, folle, se non abbastanza ragionevole, nel senso che tenga conto che abbiamo 23 milioni di occupati oggi, pensare che in 7 anni facciamo più del 50% di occupati in più e arriviamo a un tasso di occupazione che è superiore all'Islanda, mi sembra abbastanza complesso.
Che cosa intendeva dire allora Di Maio, secondo lei, quando parlava di questi 13 milioni? Parlava se siamo capaci di investire nella trasformazione del lavoro, no?
Questa potrebbe, cosa. Se vogliamo salvarlo in corner, possiamo dire che 13 milioni di posti di lavoro che andrebbero persi vengono in qualche modo ricollocati e rimessi in settori nuovi, quindi che non si perderanno per strada. Penso che l'idea sua, avendo usato 60%, che è più o meno i 13 milioni, equivale più o meno al 60% di 23, che è il numero di occupati oggi, penso che intendesse dire questo. Questo 60% faremo in modo di non perderlo. Ecco, nel dirlo è un po' dato oltre, forse.
Senta, tra gli imprenditori che ho sentito, di cui ho letto magari interventi, uno degli elementi di maggiore preoccupazione contenuto nel decreto dignità è quest'idea di reintrodurre, questa decisione di reintrodurre le causali nei contratti a termine dopo il primo anno. Si teme che ci possa essere un'esplosione del contenzioso, tribunali del lavoro, avvocati, cause, eccetera, e quindi anche dal punto di vista dell'imprenditore una maggiore incertezza nella gestione di questi contratti. È realistica questa prospettiva, secondo lei? E qual è, secondo lei, la ratio di questa reintroduzione?
Allora, che è realistica, se andiamo a ritroso, direi di sì, nel senso che se noi vediamo quanto è diminuito il contenzioso dopo l'eliminazione delle causali, vediamo che è diminuito tanto e possiamo immaginare che ci sia un rapporto di causa-effetto o comunque una forte correlazione tra le due cose, quindi è molto probabile che aumenterà il contenzioso con la reintroduzione delle causali. Lo scopo credo sia proprio quello, vedendo il tipo di causale che hanno messo, che più o meno tutto gira intorno alla temporaneità, quindi alla breve durata della necessità del lavoratore, sia quello di convincere le imprese dopo il primo anno a trasformare a tempo indeterminato. Il rischio che vedo io è che le imprese dopo il primo anno semplicemente assumano un altro lavoratore, visto che abbiamo comunque l'11% di disoccupazione e qualche milione di inattivi. È facile che ci sia una spinta al turnover più che una spinta alla stabilizzazione.
Detto, un'ultima domanda, un titolo di Repubblica che mi aveva incuriosito. Si dice, sorpresa, l'INPS ha visto che scaduto il bonus sulle assunzioni, quello di 3 anni fa, le imprese non hanno licenziato come invece sembrava essere prevedibile. Cioè hanno fatto delle comparazioni sul 2015 e sul 2014, hanno visto che tutti quei nuovi assunti su cui si godeva di un incentivo di circa 8.000 euro, mi pare di ricordare, non sono stati licenziati in massa come qualcuno aveva previsto, ma soltanto nella misura dell'1-2%, mi pare. È così? È questa la lettura giusta di questi dati?
Guardi, io credo che l'INPS abbia avuto un po' di fretta nel dare questi dati con lo scopo, direi, di poter essere malizioso, di difendere il contratto a tutele crescenti, perché i dati fanno riferimento al primo trimestre del 2018 relativi in paragone al primo trimestre del 2015. Noi sappiamo però che l'abolizione dell'articolo 18 è entrata in vigore dal 7 marzo 2015, quindi questi dati si riferiscono ai giorni che vanno dal 7 alla fine del mese di marzo, quindi direi che è ancora molto presto per fare un'affermazione del genere riguardando poco più di 20 giorni. Tra qualche trimestre potremo parlarne.
Potremmo tornarci.
Non vedo perché dare una notizia adesso, ci sorriporremo il problema più avanti.
Va bene, ci fermiamo qui. Grazie molte a Francesco Seghezzi, direttore di ADAPT, grazie per essere stato a Zapping.
Grazie a voi.
Buon lavoro. E andiamo avanti con la nostra puntata, la nostra scaletta ci porta a parlare di immigrazione, proprio mentre in questo istante sugli schermi delle televisioni qui in studio vedo ancora scene di naufragi. Noi ne parliamo con Stefano Allievi, che saluto subito. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
buonasera a voi.
E Stefano Allievi, un professore associato di sociologia nel corso di Scienze delle Comunicazioni a Padova, dirige un master sull'Islam in Europa, ha scritto molti libri molto interessanti, l'ultimo è Immigrazione, cambiare tutto, edito dalla Terza, dedicato proprio al tema che vogliamo discutere. E io vorrei chiederle, professore Allievi, come siamo arrivati, e se è giusto che ci siamo arrivati, perché è un'evidenza di fatto, a considerare, e dico non solo in Italia, non voglio fare assolutamente diciamo una polemica politica riguardo al governo italiano o altro, ma un po' in tutto il mondo, da Trump alla Germania di Seehofer, all'Austria, all'Ungheria, come siamo arrivati a considerare l'immigrazione come il tema centrale delle nostre vite e delle nostre paure? È giusto che sia così o c'è stata una trasformazione della nostra percezione, dei nostri valori, della nostra narrazione pubblica e politica? Che cosa è successo?
Diciamo che non è giusto, ma è comprensibile, perché un po' ovunque c'è comunque un sentimento di malessere, di paura, di insicurezza, qualche volta giustificato e qualche volta no. E quando c'è una situazione di questo genere si cercano le ragioni, siccome è antipatico dire che non so, la colpa è di me stesso, per dire, spesso si cercano ragioni altre. Poi ci sono però dei problemi oggettivi, da un lato c'è la ricerca, per così dire, di un capro espiatorio, non so, c'è la crisi, è colpa degli immigrati, suona facile, però è anche vero che questa crisi degli immigrati è stata diversa da altre, pur avendo numeri molto inferiori a quelli di alcuni anni fa, le modalità dopo anni di continui arrivi in maniera regolare, di barconi, quindi vuol dire di confini, dare l'impressione di confini non controllati, che chiunque può fare quello che vuole, eccetera, creano effettivamente un comprensibilissimo allarme sociale e un'insicurezza che quindi diventa oggetto di discussione politica in qualche modo.
Ecco, perché io questo ho notato un po' in tutti i paesi, e c'è una sensibilità forse accresciuta nei cittadini sul fatto che se il proprio governo non riesce a gestire i propri confini con sicurezza e con efficienza, quel governo rischia di essere delegittimato, in radice. Cioè la tutela, la protezione dei confini è diventato un valore prioritario nel rapporto di fiducia tra cittadino e chi governa.
Beh, ma in qualche modo il confine è una cosa...
È sempre stato così, probabilmente.
No, non sono solo dei simboli, per cui il problema è che il confine è un luogo di attraversamento, non un muro. Se lo concepiamo così, come è per esempio in Europa, in maniera molto libera peraltro da quando ci sono gli accordi di Schengen, c'è Erasmus, ci sono tutte queste cose qua, c'è la moneta unica, non ci controlliamo più i passaporti, allora il confine è un luogo di attraversamento, ma comunque è pur sempre qualcosa di significativo, è il confine, io ammetto che le persone lo attraversino, ma se io invece do la sensazione, io Stato, che non controllo il confine, cioè non è mia la gestione, e qua si dà effettivamente un messaggio che può incutere paura e insicurezza, con molte ragioni, e per quello che io da un po' di tempo, anche nel libro che ha menzionato lei, dico in realtà il problema è questo, cioè fino a un po' di anni fa le immigrazioni erano regolari in buona parte, o comunque non c'era questo, nessuno parlava di sbarchi di 20 anni fa, non c'erano, punto, non c'erano proprio. Cos'è successo? Che mano a mano l'Europa, Italia inclusa, ha chiuso tutti i canali di ingresso regolari e quindi illudendosi che questo fermasse gli immigrati.
Quindi è questo forse il tema, se noi rendessimo più semplice l'immigrazione regolare, più evidente le quote possibili, forse sarebbe quello un modo per combattere quella clandestina che tanto ci spaventa.
Guardi, le faccio un esempio molto semplice che comprendono tutti. Se noi domani decidessimo di abolire l'arrivo di liquori stranieri, uno può immaginare ingenuamente che non arrivino più, nessuno consumerà più vodka, champagne, cognac, rum, prima gli italiani, quindi grappa, lambrusco, sì. Ecco, questa è un'ipotesi, ma naturalmente non succederebbe così. Con l'immigrazione abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo bloccato tutti gli ingressi regolari, nessuno può chiedere il visto per venire pensando che glielo diano da quei paesi lì, dall'Africa, eccetera, perché non glielo diamo. ma nessun paese europeo, non solo l'Italia. Dopodiché a questo punto arrivano irregolarmente, e in più arrivando irregolarmente...
E non solo con i barconi, arrivano irregolarmente magari come turisti in aereo e poi restano qui quando il visto...
Arriva, no, sono molto pochi oggi quelli che arrivano con i visti turistici, perché...
No, è difficile anche prendere quelli.
Paesi anche quelli. Però sì, una parte anche sì, è sempre successo anche in passato. Le sanatorie che abbiamo fatto in passato, negli anni passati, erano essenzialmente di gente che non era entrata irregolarmente. Era entrata regolarmente, ma poi era rimasta oltre i limiti o cose di questo genere. Allora, con i nuovi, diciamo, noi potremmo semplicemente dire... Ed è una cosa che suona strano e pure logicissima. Se invece di dire a un africano qualunque, uno dal Ghana, non ti diamo il visto, diciamo vuoi venire, te lo diamo, però ti paghi il biglietto aereo di ritorno, ti paghi l'assicurazione, vieni per un anno, ci provi, se trovi lavoro bene, se no niente, li possiamo anche selezionare, possiamo dire quelli che hanno un titolo di studio più alto, più punti, quelli che conoscono l'italiano, l'inglese, più punti, gli altri meno. Ecco, una cosa così banale darebbe, che è quello che però succedeva fino a qualche decennio, fino a 30 anni fa, era la normalità 30 anni fa, e darebbe invece la sensazione che i confini si controllano, perché non è che dà la sensazione, sarebbe esattamente così, sarebbe lo Stato che gestisce l'immigrazione, invece così è stata appaltata
la gestiscono agli scafisti,
la criminalità.
Sì,
ecco, guarda, che però è una roba che da destra a sinistra non dice nessuno, non se ne è parlato al Consiglio europeo di Bruxelles, eppure dovrebbe essere la ragione logica per cui...
Ma nessun capo di Stato oggi direbbe apriamo le nostre frontiere all'immigrazione legale, perché si troverebbe il partito subito alla sua destra, diciamo subito sul suo versante più populista, a minacciarlo nella ricerca di
questo
voti.
Questo perché se non sai spiegarlo.
Perché la Merkel si rigidisce? Perché se non si rigidisce il suo ministro dell'interno della CSU gli ruba,
certo,
consensi? E perché il ministro Seehofer è così rigido? Perché se no la AfD, quelli ancora più populisti, gli rubano voti in Baviera, no?
Quello che sta dicendo, e lo sta dicendo lei, e apprezzo, però significa che chi solleva il problema, cioè chi è più a destra di me o più populista di me, non lo so, oppure, ma io non uso neanche queste categorie perché non distingo tra destra e sinistra su queste cose,
no, certo.
Chi è più radicale di me nel rifiutare gli immigrati vince, ma chi è più radicale non ha intenzione di risolvere il problema.
No, anzi, perché diventa uno strumento di campagna elettorale irrinunciabile.
Ecco, allora cominciare a dire, guardate, io blocco l'immigrazione irregolare e ricomincio, non è una novità nella storia, ricomincio a controllare quella regolare, sarebbe un modo di dire i confini li controllo io.
Certo.
Io Stato forte, io Stato sovrano.
Decido io quanti me ne servono, che tipo mi serve, quanti ne faccio lavorare.
E come Stato sovrano, uso apposta questa parola, decido io.
Non c'è dubbio.
Invece in questo momento non lo si sta facendo.
Ci dobbiamo fermare, professore. Grazie Stefano Allievi a Zapping questa sera. Grazie per aver accettato il nostro
invito.
Arrivederci,
buonasera.
Ci fermiamo per le notizie dal traffico e dal tempo e dal meteo, ma ci ritroviamo subito dopo. Parleremo di donne e moschee.
Zapping.
Le 20:38 minuti, bentornati a Zapping, adesso ci occupiamo di una vicenda che parte proprio da un nostro ascoltatore, ci ha mandato una mail ponendo un problema e noi abbiamo cercato di capire come affrontarlo e se possibile come risolverlo. Prima di tutto questo però il titolo del TG2.
Il presidente Mattarella torna a parlare di immigrazione, invita i governi europei ad agire con razionalità e a non cedere all'emotività. Chiudere le frontiere, dice, è irresponsabile. Botta e risposta tra il presidente dell'Inps e Salvini su migranti e pensioni. Boeri ribadisce, servono più regolari per pagarli. Salvini replica, fa politica, vive su Marte. Sentenza fondi al partito. La Lega chiede un incontro a Mattarella e dice, vogliono metterci fuori gioco per via giudiziaria. PD, restituiscano i soldi agli italiani. Vaccinazioni, per entrare a scuola a settembre potrebbe bastare l'autocertificazione delle famiglie, non sarà necessario l'attestato della ASL, domani il provvedimento. Una bandiera della Juventus, Giampiero Boniperti compie oggi 90 anni e la squadra bianconera sogna l'arrivo del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo.
20 e 39 minuti, eccoci di nuovo a Zapping. Qualche giorno fa ho ricevuto questa mail e diceva così: mi chiamo Roberto Rosso e dopo alcune legislature trascorse in Parlamento sono oggi il vice sindaco di una cittadina piemontese, Trino Vercellese. Vanto molti amici nella comunità musulmana e tra loro anche diversi elettori. Mi trovo oggi di fronte a questa alternativa. Poiché la moschea di Trino, aperta sotto la precedente giunta di sinistra, ma da questa mai abilitata, prevede una sconcertante segregazione delle donne in una stanza senza finestre, da cui possono vedere l'imam attraverso una televisione a circuito chiuso che non consente loro di pregare assieme agli uomini, devo decidere se far rispettare le regole della religione musulmana sul confine delle donne e la loro separatezza dagli uomini, oppure far prevalere il diritto costituzionale italiano sull'uguaglianza delle persone senza distinzione di sesso. Come giudica questa situazione? Sarebbe possibile discuterne all'interno di Zapping? E ovviamente è stato possibile. Per questo siamo qui con Roberto Rosso, che saluto subito. Buonasera, sindaco.
Buonasera, salve.
E abbiamo invitato anche a stare con noi questa sera a discutere di questo tema Izzedin Elzir, che è l'imam di Firenze ed è il presidente dell'UCOI, che è la Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Presidente, buonasera.
Buonasera.
Allora, sindaco, stanno così le cose?
Vice sindaco.
Vabbè, la chiamo sindaco per brevità.
Sì, va bene.
Stanno come ce le ha raccontate? Questa moschea è stata costruita ma non è ancora attiva, no? Manca qualcosa.
Ma non è abilitata.
Non è abilitata.
Io poi sono andato diverse volte a loro, ho rapporti di amicizia con alcuni di loro, alcuni so, perché lo dichiarano pubblicamente, che hanno votato me e la mia lista, quindi voglio dire, abbiamo un ottimo rapporto. Il problema si è posto quando mi sono accorto, io andavo, sono andato spesso in moschea a parlare loro, e vedevo solo sempre maschi. Un giorno mi sono accorto che c'erano delle donne, non le avevo mai viste prima, che entravano da una porta laterale. Sono andato a verificare cosa c'era in questa porta laterale e c'era una stanza senza finestre con una televisione a circuito chiuso. Queste donne venivano di fatto segregate rispetto a tutti gli uomini che invece avevano diretta possibilità di parlare con l'imam. Allora io ho cercato di verificare chi avesse autorizzato la moschea in questi termini e ho scoperto che il progettista era l'ex assessore urbanistico della giunta di sinistra, ma che non aveva mai abilitato la moschea pur potendolo fare, cioè dei 5 anni che questa moschea è sostanzialmente illegale. Io sono ben contento di...
Cioè esiste, è frequentata, ci si prega, ma non ha le abilitazioni di legge.
Esatto, allora io sarei ben contento, il venerdì sono da loro proprio per questo, di consentir loro di avere una moschea in cui pregare, ci mancherebbe ancora che vietassero la libertà di religione in questo paese. Però la cosa che vi pongo io è, l'articolo 3 della Costituzione dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali senza distinzione di sesso. In questo caso è evidente che tenere segregate delle donne durante la preghiera è un'evidente distinzione di sesso. Allora, il problema che mi sono posto io, che sono tutt'altro, io non ho problemi di razzismo, lo sanno anche i miei amici musulmani, anzi proprio l'opposto, è se per caso, in casi simili a questi, una religione avallasse la prassi di certe etnie africane di infigurare le ragazze asportandogli il clitoride per non consentir loro il godimento sessuale, cosa dovremmo fare noi? Consentire la menomazione fisica e sessuale di una parte delle donne africane in Italia in ossequio alla religione dei loro padri?
Va bene, aspetti Roberto, aspetti sindaco, tra l'altro voglio ricordare, lei è stato anche parlamentare di Forza Italia, no? Se non sbaglio.
Sì, per 5 legislature.
Per 5 legislature, quindi una lunga esperienza politica. Allora, Izzedin Elzir, è posta bene la questione dal sindaco di Trino Vercellese, secondo lei?
Secondo me il vice sindaco sta descrivendo una realtà che lui lo conosce. Quello che posso dire è che mi spiace chi ha dei amici musulmani che non ha chiesto direttamente a loro che avere una stanza come è stata descritta realmente non è accettabile non solo dai musulmani ma da qualsiasi persona umana. L'Islam riconosce varie dignità fra maschio e femmina. Per questo noi come UCOI, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, chiediamo di uscire da luoghi non degni né per la nostra comunità musulmana né per il nostro paese né per la nostra Costituzione, a uscire da questi posti non degni a luoghi degni dove la donna può pregare tranquillamente con l'uomo insieme.
Questo è quello che accade per esempio nella moschea di Firenze, cioè donne e uomini pregano nello stesso ambiente?
Nello stesso ambiente, ma non solo a Firenze, ma nel luogo più importante per l'Islam a Mecca, le uomini e le donne pregano insieme e ci sono, diciamo, senza separazione, non c'è un muro fra gli uomini e fra le donne, quello che purtroppo in diverse realtà lo vediamo qui in Italia, ma questo purtroppo perché non c'è luoghi degni per accogliere né il maschio né le femmine. Perciò il mio invito, essendo che c'è questo rapporto di amicizia fra il vice sindaco e la realtà islamica locale, di dialogare con loro, confrontare con loro, e non ho dubbio che loro risponderanno che non è una questione maschio o femmina, ma una questione che devono trovare un luogo degno. Detto questo, il vice sindaco ha parlato di infibulazione, che è condannata da tutti le fede religiose.
Sì, ma questo non lo stava mettendo in relazione era un esempio, diciamo, era un esempio estremo che faceva per far capire il suo dubbio.
È il nostro concittadino italiano che sta sentendo quello che è stato sentito, pensa che questa viene fatta nel suo paesino, diciamo.
No.
Si deve sottolineare che grazie a Dio questa punita per la legge.
Allora,
aspetti
un momento, Allora, sindaco Rosso, dice il nostro amico imam, dice: attenzione, queste cose accadono non per una regola o per una scelta, accadono perché purtroppo in Italia i luoghi in cui si prega, in cui i musulmani sono costretti a pregare, magari non sono posti degni, magari sono piccoli, sono dei garage rimediati, sono dei negozi in cui anche per gli uomini è difficile pregare, per cui è probabile che il problema si sia verificato a Trino Vercellese perché gli spazi non sono idonei, non sono adatti, oppure non è così, non so, mi dica lei, Rosso.
No, guarda, io sono molto contento della risposta dell'imam, spero anzi che, magari, siccome io mi vedo venerdì con questi miei amici, posso dire a titolo pieno, magari gli dia un colpo di telefono, dica le cose che ha detto a me, perché e che ha detto a lei, perché il problema è proprio questo, siccome la moschea in questione è un vecchio magazzino anche abbastanza ampio, il problema di rendere compatibile la preghiera degli uomini con le donne non c'è. E siccome invece,
cioè, ci sarebbe spazio per farli pregare assieme.
Certamente, anzi, la mia proposta loro sarà quella di dire: continuate pure a pregare in moschea, però datevi 6 mesi di tempo per abbattere i muri di questa segregazione, fate in modo che uomini e donne possano pregare comunemente insieme, come succede nel cristianesimo, succede in tutte le religioni. L'imam ha detto che lui a Firenze pratica questa regola, e cioè che le donne e gli uomini non sono distinti sessualmente ai fini della preghiera. Io sarei ben contento di avere la stessa regola anche a Trino.
Ma insomma, però, Zedine Zir, io mi sono andato un po' a leggere delle cose su internet, mi sono un po' informato,
sì,
e ho visto che esiste una cosa che si chiama, è stata approvata, è stata scritta, e si chiama la Carta dei diritti islamici per le donne nelle moschee. Io l'ho visto, è stata approvata nel 2004, The Islamic Bill of Rights for Women in the Mosque. E è fatta di 10 punti, gliela leggo i primi. Dice:
sì.
Primo, le donne hanno un diritto islamico ad entrare nella moschea. Due, le donne hanno un diritto islamico ad entrare dalla porta principale. Tre, le donne hanno un diritto islamico ad avere accesso visuale e di ascolto alla musallà, cioè al santuario principale. Le donne hanno il diritto di pregare senza essere separate da barriere o qualsiasi altra forma di ostacolo che le possa allontanare dagli uomini. Insomma, sono 10 diritti che vengono ripercorsi e vengono sanciti e scritti anche da islamici, quindi questo farebbe pensare che un problema esiste, magari non in Italia, magari non alla Mecca, ma in alcune moschee del mondo arabo e musulmano esiste questa segregazione.
No, esiste questa realtà, e attenzione, io sto parlando di senso islamico, ma che esiste purtroppo che uomini vogliano fare muri fra gli uomini e le donne, che vogliano dare un'interpretazione loro dell'Islam, e questo esiste. Detto questo, questi 10 punti che sono stati sottolineati, sono stati riportati, e questo la realtà dell'Islam da quando è stato rivelato al profeta Muhammad la pace sia con lui. Poi sappiamo i uomini, in questo caso i maschi, cercano di creare delle strutture loro per il maschilismo che va condannato, che se è un maschilismo di senso di dire maschio o femmina, per capire la differenza va bene, ma se viene usato il maschilismo per creare barriere o muri o ghetti, e questo è inaccettabile, o qualcuno pensa alla superiorità del maschio alla femmina, questo è inaccettabile e va condannato senza se senza ma. Perciò le donne che lottano con grande, diciamo, fermezza per riprendere i loro diritti, che purtroppo con il tempo delle volte i diritti che sono acquisiti si perdono, e noi siamo insieme alle donne per affermare questi diritti.
No, io le ho fatto questa domanda perché prima sentivo Roberto Rosso dire che vedeva, si era accorto del problema perché vedeva le donne entrare da un ingresso sul retro, da un ingresso secondario, così il sindaco, no? Così mi ha detto prima.
Sì, cioè non avevano proprio accesso alla moschea, c'erano solo uomini. Allora io mi sono posto il problema, ho detto, ma scusate, siamo amici, perché queste donne devono essere trattate in termini di segregazione? Mi sembra abbastanza ragionevole, le conquiste che le donne hanno realizzato nell'arco del Novecento proprio lo era per tutte in Italia, non solo.
Ma
per...
la costruzione di questa moschea all'epoca trovò ostacoli, polemiche?
Ma le spiego, è una cosa anche molto strana, le ho già spiegato, fu l'assessore della Presidente Fiuto di Sinistra ad avere la delega da parte della comunità musulmana a fare la moschea, era lui l'assessore urbanista, era il tenero.
Perché spesso in Italia ancora succede che se si vuole costruire una moschea c'è sempre una parte della popolazione, partiti che non vogliono, che la vogliono ostacolare.
Ma in questo caso, le devo dire la verità, noi altri, che siamo, eravamo la lista di centrodestra contrapposta a quella della sinistra, non avevamo nessun problema, siamo andati a dirglielo pubblicamente, chiaramente, anzi, ben venga che ci arricchiamo come comunità italiana anche di altre esperienze, però il problema è fare in modo, e le parole dell'imam sono miele per le mie orecchie, che questa possibilità sia dentro i canoni della Costituzione italiana.
Deve essere, onorevole, deve essere, la Costituzione italiana deve essere il garante per tutti i cittadini.
Cioè, un momento, solo, ci sono due telefonate, volevo farvele sentire rapidamente una dopo l'altra. Laura da Roma, buonasera.
Buonasera. Allora, faccio notare all'imam di Firenze che parla dei nostri diritti, della nostra Costituzione, che nei paesi islamici non è proprio permesso costruire chiese, in molti neppure restaurarle dove ci sono, primo. Secondo, per chi si è preso il disturbo di leggere il Corano, e io me lo sono preso questo disturbo, non è vero che nell'Islam la donna e l'uomo sono pari. La donna è inferiore, perché lo dice il Corano, e il Corano, come sappiamo, è disceso dal cielo su Allah, quindi non ci può toccare. E poi la trappola è anche che quello che non c'è scritto sul Corano, ahimè, sta scritto sugli hadith. Quindi
va bene, Laura, fermo un attimo perché c'è anche Monica, poi facciamo rispondere Zedine e Zir. Monica, da Roma, buonasera.
Monica è da Torino, buonasera.
Ah, da Torino, va bene.
Agli ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie per avermi richiamato. Io volevo porre questa questione, volevo sapere che cosa pensa il vice sindaco Rosso e anche i suoi ospiti della messa, perché se vogliamo, entrando in una chiesa cattolica, noi assistiamo ad un rito che di fatto è precluso alle donne. E quindi mi domando se anche questa non sia una procedura che è contraria ai dettami della Costituzione.
Cioè, nel senso che le donne non possono celebrare la messa, però possono parteciparvi allo stesso titolo degli uomini.
Sì, dopodiché però c'è una fase all'interno del rito che è preclusa, e visto che Rosso ha citato la Costituzione che dice che le persone non possono essere discriminate in base alla loro religione, insomma, e anche al sesso, lì noto anche un problema di discriminazione.
Il sacerdozio femminile, questo è il tema, mi sembra di capire. Perché non...
Direi proprio di sì.
Va bene, grazie Monica. Sentiamo prima Zedine Zir e poi Roberto Rosso, poi dobbiamo chiudere.
Non ho dubbio che la signora ha letto il Corano, ma ha letto la traduzione, l'interpretazione in italiano. Io che sono l'imam e sono eletto per la seconda volta come presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche, credo che ho letto il Corano in lingua originale, e credo che la comunità islamica che mi ha letto mi conosce. Mi spiace signora, l'Islam ha pari dignità fra maschio e femmina, poi se i maschi lo comportano diversamente non è casualmente abbiamo la legge, non è casualmente abbiamo la Costituzione. Se lei parla delle chiese nel mondo islamico, io sono nativo della Palestina dove è nato Gesù, la pace sia con lui, e ho delle bellissime chiese dove è nato Gesù e non posso parlare di altri paesi. Chiedo al mio governo italiano dove non c'è libertà religiosa insieme di combattere per aiutare altre fedi, altre religioni a trovare la loro libertà religiosa insieme.
Va bene, grazie. Ho un minuto per sentire Roberto Rosso se voleva dire qualcosa sui nostri ascoltatori, la questione del sacerdozio. È discriminazione quella.
Devo dire che la mia aspirazione ad un Islam liberale viene interpretata perfettamente dall'imam di Firenze. Spero che faccia la telefonata ai miei amici di Trieste. La seconda cosa, per quanto riguarda invece la signora, è vero, nel sacerdozio della Chiesa Cattolica non è prevista la partecipazione delle donne, però io ho visto che nell'arco di secoli il cattolicesimo e il cristianesimo ha avuto una torsione, democratica e liberale che altre religioni non hanno avuto. Probabilmente un secolo fa le donne e gli uomini erano separati in chiesa, non avevano muri di costrizione, ma erano separati, da una parte stavano gli uomini e dall'altra stavano le donne. Tutto questo è venuto meno. Io penso, e spero con la signora, che anche alcune regole derivanti dal fatto che con Gesù non c'erano apostoli di sesso femminile possono essere tranquillamente superate in funzione del fatto che donne e uomini devono avere la possibilità di una piena partecipazione al rito cristiano.
Va bene, grazie molto ad entrambi, grazie a Roberto Rosso, vice sindaco di Trino Vercellese, grazie a Zedine Elzir, imam di Firenze, presidente di Lucoi, ci hanno aiutato insomma a affrontare una questione piuttosto intricata e delicata che era stata posta all'attenzione di Zapping e abbiamo voluto parlarne. Grazie ancora ad entrambi, noi ci fermiamo qui, questa puntata volge rapidamente al termine, io ringrazio tutti, Giovanni Benedetti, Luca Conti e Valeria Riccioni in redazione, grazie a Leonardo Patanè, nostro regista. La parte tecnica questa sera, i ringraziamenti vanno a Fabio Lelli. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e poi Russia 2018, i programmi dedicati ai mondiali di calcio. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su www.raiplayradio.it, potete se volete anche voi segnalarci un tema, una questione che volete sentire discussa a Zapping, mandandoci rapidamente, velocemente una mail a zapping@rai.it. L'appuntamento per una nuova puntata domani, adesso un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi, buonasera a tutti.